Buonasera a tutti, per i grandi eventi sportivi Rai vi do il benvenuto a Half Past Dance, la miglior trasmissione radiofonica dai tempi de Marconi, condotta dal mitico Alex DJ. Io, Giampiero Galeazzi, ascolto solo Half Past Dance. Vai Alex, sei un mito, un punto di riferimento per tutta la radiofonia italiana. Ma baffanculo, da qui sei via solo Radio Maria, riportacci via.
Signore e signori, bentornati su Half Past Dance. Io sono Alex e anche questa sera vi terrò compagnia per un viaggio nella storia, ma questa volta anche nel tempo, attraverso la musica. Bene, 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 come è andato il vostro weekend? Per me decisamente bene. Sono stato a vedere e a tifare l'Asiago Hockey, che domenica scorsa ha battuto di gran carriera il Villach per una cosa del tipo 6-1. Quindi direi decisamente portata a casa, ragazzi. Sì, per chi non è mai stato a vedere l'hockey, vi assicuro che è veramente uno spettacolo. Vi consiglio assolutamente di prendere i primi biglietti qualora capitiate in un posto famoso per l'hockey, soprattutto se è Asiago, perché vi può dare delle grandi soddisfazioni. C'è una bellissima atmosfera e vi assicuro che la tifoseria è assolutamente sfegatata. Anzi, a tal proposito saluto la Monica, la grandissima Monica, che è forse una delle più grandi tifose di hockey che abbia mai conosciuto. Ciao Monica! Bene, bene, bene. Questa sera ad Half Past Dance si torna a parlare di cinema, di grande, grande cinema, con un film che è diventato una vera e propria icona nel corso degli anni, un cult. Ha aperto assolutamente una dimensione nuova per quel che riguarda, non voglio anticiparvi niente, ma per quel che riguarda i viaggi nel tempo. È uno dei più bei film degli anni 80 con il quale sono cresciuto, è il primo di una saga di 3 episodi, ma non solo, perché diciamo ha creato veramente un universo con tanto di cartoni animati, videogiochi, fan fiction e anche tra l'altro un cameo di uno dei due protagonisti in un film che non c'entrava niente con la saga, ovvero se non sbaglio era C'era una volta nel West, se non sbaglio. Comunque un film demenziale che ha avuto una piccola chicca con uno dei protagonisti che, beh, ve lo svelo subito, Doc Brown. Ovviamente avrete già capito che sto parlando di Ritorno al Futuro, una delle più grandi icone, una delle pietre miliari della storia del cinema degli anni 80. Quindi sì, questa volta faremo davvero un salto nel tempo. E come su Ritorno al Futuro, il motore avviato, il flusso canalizzatore sta flussando, mi ricordo, manca solo la sigla.
Amici ascoltatori, amici del festival, allegria!
Buonasera a tutti, inizia al Bastenza. Vogliamo tutti che il paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è al Bastenza. Se ami l'Italia, ami al Bastenza. Grazie a tutti, grazie al Must Dance, al Must Dance, al Must Dance.
Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura. Se mi chiedi come va, va tutto bene. Se mi chiedi come va, va gonfia bene. Se mi chiedi come va, va da paura. Se mi chiedi di cambiare chi te segura.
Come avrete già notato dall'intro, i tempo circuiti sono settati nel 1985. Ragazzi, questo è assolutamente un grandissimo film. Ma cominciamo, andiamo a cercare qualche curiosità nella nostra storia, cosa dite? Pensate che il produttore e sceneggiatore della trilogia, Bob Gale, ebbe l'idea per la trama dopo aver trovato un annuario di suo padre in soffitta. Notando il suo aspetto proprio da nerd, per certi versi molto simile al suo, iniziò a domandarsi, qualora fossero andati a liceo insieme, se magari sarebbero stati amici. Il protagonista della pellicola, infatti, è Marty, ed è quanto più di lontano possa esserci da un nerd, ma è comunque un ragazzo che cerca ancora il suo posto nel mondo. Marty McFly, infatti, è un 17enne studente del liceo, pigro e spesso ritardatario, ma allo stesso tempo coraggioso, gentile e assolutamente di buon cuore, che sogna di fondare un suo gruppo che diventerà poi famoso e quindi proprio sfondare nella musica. Pensate che per il ruolo di Marty, in un primo momento, si pensò a Ralph Macchio, ovvero il protagonista di Karate Kid, che però rifiutò la parte. Pensate che anche Johnny Depp fece l'audizione per la parte di Marty, ma Bob Gale non lo ricorda neppure. Alla fine quest'ultimo ha scelto di dare il ruolo, anzi di offrire il ruolo a Michael J. Fox, che era fortemente voluto anche dal produttore Zemeckis. Anzi dal regista Zemeckis, scusate, ma purtroppo quest'ultimo era impegnato sul set della fortunata serie Casa Keaton. Il ruolo quindi andò a Eric Stoltz, che era uno skateboarder molto bravo, ma purtroppo non era ai livelli di Michael J. Fox. Nonostante infatti fossero già a buon punto delle riprese, Stoltz non riusciva a convincere il regista. Fortuna volle che alla fine la produzione riuscì a trovare un accordo con Michael J. Fox. Di giorno avrebbe lavorato su set di Casa Keaton e alla sera su quello di Ritorno al Futuro. Stoltz venne così liquidato senza neanche troppi complimenti e tutto il resto, come si suol dire, è storia. Ma iniziamo ora ad addentrarci nella storia di questo film fantastico. Siamo nella piazza cittadina di Hill Valley, California, il 25 ottobre 1985. Marty e la sua fidanzata Jennifer sono seduti mentre programmano una fuga romantica per il weekend, ma all'improvviso giunge una persona.
Jennifer, mia madre impazzirebbe se sapesse dove andiamo domani e verrebbe fuori il solito discorso di come lei da giovane non ha mai fatto cose simili. Che ci vuoi fare? Avrebbe dovuto fare la suora.
Vuol fare di te un ragazzo per bene, Marty.
Come vedi, non ci riesce.
Meno male.
Salviamo l'orologio della torre! Salviamo l'orologio! Il sindaco Wilson promuove un'iniziativa per riparare quell'orologio. 30 anni fa un fulmine l'ha colpito ed è fermo da allora. Noi del Comitato per la Conservazione di Hill Valley vogliamo che resti esattamente com'è, in quanto parte della nostra storia.
Va bene, tenga.
Grazie, e non dimenticate il volantino. Certo. Salviamo l'orologio della torre!
Questo è uno dei tanti momenti cult di tutto il film. Io sono Alex DJ, state ascoltando Al Pass Dance, la storia attraverso la musica, e stasera parliamo di un cult, ovvero di Ritorno al Futuro. Andiamo avanti con la nostra storia. Parlavamo di Marty, giusto? Marty vive nel classico limbo della lower class americana, con il sogno di una vita migliore e ovviamente più agiata. Questa vita migliore è simbolicamente rappresentata, come succedeva soprattutto negli anni Ottanta, da un lussuoso fuoristrada che però purtroppo non può permettersi. Marty, infatti, si sente intrappolato in una vita che non gli appartiene e non vuole fare la fine dei suoi genitori. La madre, Lorraine, è un'alcolizzata e il padre, George, è un patetico sottomesso impiegato. Suo padre, infatti, sin dai tempi della scuola, è totalmente succube di questo bullo, tale Biff Tannen, ora diventato purtroppo suo capo ufficio. Come se non bastasse, Biff gli ha pure sfasciato la macchina, vanificando tutti i progetti di Marty del weekend romantico con Jennifer. Ragazzi, diciamocelo, Biff è quanto di più stronzo si possa trovare in un essere umano. Ah, prima di ascoltare una piccola clip, c'è una piccola curiosità. La scelta del cognome Tannen per Biff non fu un caso. Infatti Biff deve il suo cognome a un produttore dell'Universal, tale Ned Tannen, che trattò letteralmente a pesci in faccia Zemeckis e Gale quando gli presentarono il copione per il film I Wanna Hold Your Hand. Ragazzi, quando si dice che la vendetta è un piatto che va gustato freddo, no? Ma bando alle ciance, andiamo ad ascoltare un po' il buon Tannen e la sua assolutamente non cordiale relazione con George.
Ma veramente, Biff, no, non ho mai notato che la mia macchina avesse angoli morti tutte le volte
ma
che l'ho guidata.
Ma sei cieco, McFly? E come lo spieghi allora quel rottame là fuori?
Biff, posso pensare che la tua assicurazione pagherà i danni?
La mia assicurazione? La macchina è tua! La tua assicurazione deve pagare! E questo chi me lo paga? Mi sono rovesciato la birra addosso al momento dell'urto. Chi mi paga la tintoria? La mia relazione l'hai finita?
Sì, non l'ho ancora finita perché vedi, pensavo che siccome non ne avevi bisogno...
Hello? Hello? C'è nessuno in casa? Okay. Usa la testa, McFly. Okay. Pensa. Devo avere il tempo di farmela battere a macchina. Ci pensi che succederebbe se presentassi la mia relazione con la tua calligrafia? Sarei licenziato. Tu non vuoi che questo succeda, vero? Vero?
Certo no, Biff, non voglio che questa cosa... Finirò questa relazione stanotte e te la porto di corsa domani mattina, ok?
Non troppo presto, il sabato dormo. Okay. Hai una scarpa slacciata. Non ci cascare tutte le volte, McFly.
Capito che razza di stronzo che è Biff. Ovviamente questo è un film cult, ascoltando le clip sicuramente vi viene in mente la scena. Però, per chi non l'ha visto, vi consiglio assolutamente di andarlo a recuperare perché è uno di quei film che assolutamente non possono mancare nella propria cineteca degli anni Ottanta. Andiamo avanti con la nostra storia. Allora, mi ho detto che Marty purtroppo non riesce ad affrancarsi da questa vita che non gli appartiene, sognando di diventare una rockstar, come dicevamo. Marty infatti suona la chitarra in una piccola band, ma purtroppo senza molta fortuna. Il gruppo infatti, pensate che, viene letteralmente bocciato al loro provino per suonare al ballo della scuola, poiché i docenti ritengono Marty e i suoi compagni troppo rumorosi. E qui, signore e signori, abbiamo il primo colpo di genio della pellicola. Colui che dirige le audizioni è interpretato dal leader del Huey Lewis and the News, che hanno firmato uno dei pezzi di maggior successo della colonna sonora di Ritorno al Futuro. Un pezzo che letteralmente poi ha sfondato tutte le hit. Signori, sto parlando di The Power of Love.
One man weep, make another man sing. Change your heart.
questi erano Huey Lewis and the News con la bellissima The Power of Love. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance, la storia attraverso la musica sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti a parlare di questo meraviglioso film che ritorna al futuro. Ah, a proposito di The Power of Love, questo brano fu il primo singolo della band, di Huey Lewis and the News, ad arrivare alla prima posizione della Billboard Hot 100. E pensate che grazie al film divenne un successo planetario, ricevendo perfino anche una nomination agli Oscar. Comunque, oltre alla canzone, il film fu senza ombra di dubbio un successo mondiale, tanto da spingere la produzione a mettere subito in cantiere altri due film. Ciascuno dei due sequel iniziava esattamente dal punto in cui si interrompeva il film precedente, quindi, qui attenzione, per non ritrovarsi con un Marty assolutamente invecchiato, Ritorno al Futuro 2 e Ritorno al Futuro 3 vennero girati contemporaneamente. Ah, comunque Michael J. Fox, come abbiamo detto, era molto impegnato all'epoca nelle riprese di Casa Keaton. Questo suo impegno sul set della sitcom aveva creato parecchi problemi anche durante le riprese del primo film. Infatti, finita la giornata di riprese di Casa Keaton, Michael veniva letteralmente prelevato e caricato su un furgone per essere trasportato su quello di Ritorno al Futuro per le scene notturne, per poi, una volta finito, essere ributtato nel furgone ed essere portato di nuovo su quello di Casa Keaton. Praticamente in quel periodo Michael J. Fox ha confessato che dormiva nel furgone, ha vissuto dentro un furgone. Per fortuna almeno Michael J. Fox e Stoltz, l'attore di cui abbiamo parlato prima che interpretava Marty al posto di Michael J. Fox, si somigliavano moltissimo, quindi vennero mantenute le scene in cui Marty era girato di spalle. Ebbene sì, forse non tutti sanno che, ma il Marty di spalle che vediamo nel film non è Michael J. Fox, ma bensì il caro e vecchio Stoltz. Ma torniamo alla nostra storia, cosa dite? Marty non sembra avere tanti amici, tranne uno, Doc Brown. Il dottor Emmett Brown è uno scienziato da tutti ritenuto assolutamente pazzo, che una sera chiede a Marty di raggiungerlo, armato di telecamera, al parcheggio del Twin Pines Mall in piena notte. Marty ancora non lo sa, ma da quella notte la sua vita cambierà per sempre. Ah, prima di ascoltare la clip, vediamo se qualcuno ha mai notato questo particolare. Il nome di battesimo di Doc, Emmett, deriva da un intelligente gioco di parole. Avete capito qual è? La soluzione dopo la clip.
Benvenuto al mio più grande esperimento, è quello a cui ho lavorato per tutta la mia vita.
Questa è una DeLorean, che
un
cosa
momento di pazienza, le sue domande avranno
sì,
una risposta. Pronto, pronto a registrare?
Doc, ma quella tuta che
Non ti preoccupare, non te ne preoccupare.
Sì, bene,
non
ora, bene. No. Sono pronto.
Buonasera, sono il dottor Emmett Brown, sono nel parcheggio del Twin Pines Mall. È sabato mattina 26 ottobre 1985, è l'una e 18 e questo è l'esperimento temporale numero uno. Vieni Einstein, vieni, entra nella macchina, su, siediti, ecco. Metti la cintura di sicurezza. Bravo. Bravo.
Aspetta, aspetta. Bene.
Voglio far notare che l'orologio di Einstein è perfettamente sincronizzato con il mio orologio di controllo. Hai fatto?
Sì, è fatto.
Bene. Buon viaggio, Einstein. Attento alla testa.
Questo è collegato alla...
Guarda.
Sì, sì.
Non me, la macchina, la macchina! Se i miei calcoli sono esatti, quando questo aggeggio toccherà le 88 miglia orarie, ne vedremo delle belle, Marty. Non ho disintegrato niente. Le strutture molecolari di Einstein e della macchina sono completamente intatte.
Ma allora dove diavolo sono?
La domanda giusta è: quanto diavolo sono? Capisci? Einstein è il primo essere vivente che abbia viaggiato nel tempo. L'ho mandato dentro il futuro. Un minuto nel futuro, per essere esatti. E precisamente all'1:21:0 secondi rincontreremo lui e la macchina del tempo.
Un momento, Doc. Mi stai dicendo che hai costruito una macchina del tempo? Con una DeLorean?
Dovendo trasformare un'automobile in una macchina del tempo, perché non usare una bella automobile? Ah. E inoltre, l'acciaio inossidabile del telaio ha permesso che il flusso... Attento!
Cos'è, scotta?
No, no, è fredda, ghiacciata. Einstein, amico mio! L'orologio di Einstein è esattamente un minuto indietro e non si è fermato. Su.
Ma sta bene.
Sta benissimo e non si è reso conto di quello che è successo. Per quanto lo riguarda, il viaggio è stato istantaneo. Ecco perché il suo orologio è un minuto indietro al mio. Lui ha saltato quel minuto per arrivare istantaneamente a questo momento. Vieni, ti mostro come funziona.
Va bene.
Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Registri il tempo di destinazione su questa tastiera. Diciamo che vuoi vedere la firma della dichiarazione di indipendenza. O assistere alla nascita di Cristo. Ecco una data importante nella storia della scienza. 5 novembre 1955. Sì. Certo, 5 novembre 1955.
Non capisco, ma che è successo?
Fu il giorno in cui inventai il viaggio nel tempo. Me lo ricordo benissimo. Stavo in piedi sul water attaccando un orologio. La porcellana era bagnata, sono scivolato e ho battuto la testa sul lavandino. Quando ho ripreso i sensi ho avuto una rivelazione. Una visione. Un'immagine scolpita nella mente. Un'immagine di questo. Questo rende possibile viaggiare nel tempo. Il flusso canalizzatore.
Allora, ci siete arrivati? Beh, ve lo dico io, ragazzi, ve lo dico io. Se voi prendete il nome Emmett e lo leggete al contrario, ovviamente in inglese, vi verrà fuori una parola simile a time, ovvero tempo pronunciato al contrario. Doc è interpretato dal bravissimo Christopher Lloyd, che per il personaggio si ispirò niente poco di meno che ad Albert Einstein, in particolare per la sua capigliatura e lo sguardo spiritato. Ah, e Einstein è anche il nome del cane di Doc, che però pensate che nella stesura originale avrebbe dovuto essere niente proprio di meno che uno scimpanzé. Ma veniamo ora alla vera protagonista della pellicola, ovvero la mitica DeLorean, ragazzi. Ovviamente dico DeLorean nella vostra testa se avete visto il film, o anche se avete un minimo di cultura automobilistica avete subito idea di quello di cui sto parlando. Pensate che allora la DeLorean DMC-12 è l'unico modello di auto costruito dalla DeLorean Motor Company, caratterizzata da questo famoso design con le porte ad ali di gabbiano e da una carrozzeria in acciaio inossidabile non verniciato. Opera di chi? Del nostro Giorgetto Giugiaro. Un po' di Made in Italy in Ritorno al Futuro. A proposito delle porte, queste furono realizzate per ovviare al loro peso eccessivo con delle barre di torsione brevettate realizzate dalla famosa Grumman, l'azienda che ha prodotto il mitico F-14, ovvero il caccia protagonista di Top Gun. Purtroppo però, nonostante i più che buoni presupposti, la DeLorean Motor Company chiuse i battenti dopo soli 2 anni di produzione, a causa purtroppo dell'arresto per traffico di droga del proprietario. Alla fine fu assolto, ma ormai era troppo tardi. In tempi recenti, però più precisamente nel luglio del 2007, il marchio fu acquistato da una nuova società, che ha citato in giudizio la Universal per mancato pagamento di parte delle royalties dovute allo sfruttamento d'immagine per il merchandising. Pensate che in caso di vittoria si tratterebbe di un risarcimento assolutamente astronomico, considerando che solo i film hanno incassato una cosa come $1 miliardo, anzi, più di $1 miliardo. Ah, a proposito di cause legali, pensate che la macchina del tempo avrebbe dovuto essere inizialmente un frigorifero, ma l'ufficio legale della Universal sconsigliò fortemente questa scelta, per porre che i bambini poi, per giocare, sarebbero chiusi dentro. Per evitare quindi possibili cause legali, ci sia allora una macchina del tempo con la quale i bambini non avrebbero mai potuto rischiare di uccidersi. Ma torniamo alla nostra storia. Doc spiega a Marty che il viaggio nel tempo avviene tramite il flusso canalizzatore, ovvero un dispositivo che si attiva automaticamente quando si porta la vettura alla velocità di 88 miglia orarie. E ovviamente anche grazie a del plutonio per generare l'energia necessaria, pari a 1,21 gigawatt. Ricordatevi, 1,21 gigawatt. L'esperimento riesce perfettamente, con la macchina del tempo che svanisce per poi ricomparire dopo un minuto. Purtroppo però Doc non ha nemmeno il tempo di festeggiare, il tempo appunto. Perché? Perché i libici, ai quali Doc ha simpaticamente rubato plutonio, lo hanno purtroppo trovato.
Che c'è, Stein?
Oh mio Dio! Mi hanno trovato, non so come, ma mi hanno trovato.
Scappa, Marty!
Chi?
I terroristi! I libici!
Oh merda!
Faccio da bersaglio!
Doc, aspetta!
No!
vediamo se questi bastardi possono andare a 90.
E questi erano sempre Huey Lewis and the News con Back in Time questa volta. Io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance, la storia attraverso la musica sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Questa sera, come avrete capito, stiamo parlando di Ritorno al Futuro. Andiamo avanti con la nostra storia. Allora, come avete capito, Doc viene ucciso dai terroristi con una scarica di mitra sotto gli occhi esterrefatti del povero Marty, che per salvarsi salterà dentro, letteralmente dentro la DeLorean per fuggire. Durante la fuga raggiunge inavvertitamente la velocità di 88 miglia orarie, attivando così il flusso canalizzatore. Marty si ritrova catapultato in un attimo nella data che Doc aveva digitato sul display per spiegare a Marty il funzionamento della macchina del tempo, ovvero il giorno in cui a Doc venne l'idea del flusso canalizzatore, il 5 novembre 1955. Nascosta la macchina, Marty si ritrova così a vagare nella Hill Valley del passato, degli anni 50. Mentre è alla ricerca del giovane Doc per farsi aiutare a tornare indietro alla sua epoca, si imbatte purtroppo nel proprio futuro padre, ovvero George, puntualmente vessato dal giovane Biff Tannen. Purtroppo però Marty verrà accidentalmente investito da suo nonno al posto del padre George, finendo così con l'intromettersi nel momento che avrebbe fatto la storia, ovvero quel momento che avrebbe fatto innamorare i propri genitori. Il passato è stato così modificato sensibilmente da Marty, mettendo a rischio la sua stessa esistenza. Marty incappa così anche nella sua futura madre, Lorraine, che si invaghisce di lui nello stesso modo in cui si era invaghita di George nel 1955 originale, ovvero ritrovandosi a soccorrerlo e ad ospitarlo in casa sua dopo che era stato investito dal nonno, ovvero dal padre di lei. Prima della clip però un paio di curiosità. Lo sapevate che Michael J. Fox era più grande di 3 anni di Crispin Glover, ovvero l'attore che interpretava George? Ah, nella versione europea Marty dice alla madre del passato di chiamarsi Levi Strauss, ispirato dai vestiti che indossava. In originale però prende ispirazione dal nome di un'altra marca d'abbigliamento, che però all'epoca era poco conosciuto oltreoceano, ovvero Calvin Klein. I doppiatori decisero quindi di cambiarlo col nome di un marchio molto più conosciuto in Italia, o per non perdere quindi quello che era veramente lo spirito ironico nel film. Perché sì, questo è ovviamente un film di fantascienza, ma la sua arma vincente è che è soprattutto una bellissima, bellissima commedia.
Mamma, sei tu? Buono. Buono, non ti agitare. Hai dormito per 9 ore quasi.
Ah, sì, che incubo terribile. Ho sognato di andare indietro nel tempo. È stato spaventoso.
Bene, ora sei sano e salvo. E di nuovo nel 1955.
1955? Ma tu sei mia mamma.
Mi chiamo Lorraine. Lorraine Baines.
Sì, ma tu sei così snella.
Non ti agitare, Levis. Cerca di ricordare che hai battuto la testa.
Oh, dove sono i miei pantaloni?
Sono là. Sul mio comodino. Non avevo mai visto mutandine firmate, Levis.
Levis, ma perché continui a chiamarmi Levis?
Levis è il tuo nome, no? Levi Strauss. Oh. Ce l'hai scritto dappertutto, anche sulle mutandine. Oh, forse ti chiamano Lev.
No, veramente. Mi chiamano Marty.
Oh. Piacere di conoscerti, Levis. Marty. Strauss. Ti dispiace se sito qui?
No, bene, no, se vuoi, bene.
Oh, guarda che bella sbucciatura hai sulla fronte.
Lorraine, sei di sopra?
Oh mio Dio, è mia madre. Presto, rimettiti i pantaloni.
Mr. Sandman, bring me a dream. Make her complexion like peaches and cream. Give her 2 lips like roses and clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam. Mr. Sandman, bring me a dream. Mr. Sandman, bring me a dream. Make her the cutest that I've ever seen. Give her the word that I'm not a rover. Then tell her that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic. Mr. Sandman, bring me a dream.
Mr. Sandman,
please, Mr. Sandman, won't you bless me with a dream? Make her complexion just like peaches makes me free. Give her two lips that look like roses in the clover. Then tell me that my lonesome nights are over. Sandman, I'm so alone. Don't have nobody to call my own. Please turn on your magic beam, Mr. Sandman.
E questi erano i Four Races con Mr. Sandman. Ragazzi, che bella la musica anni 50, veramente. Io la adoro letteralmente, è fantastica. Ah, io sono Alex, state ascoltando Half Past Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Andiamo avanti con la nostra storia di Ritorno al Futuro, cosa dite? Allora, come avete avuto modo di sentire, molta dell'ironia del film, secondo me, si basa su questo scontro culturale tra le due epoche. Eh sì, perché da una parte c'è questa società ancora morigerata nei costumi, pensate che il rock and roll era stato inventato da poco, e dall'altra abbiamo gli anni 80 con la nascita delle firme e i brand che diventavano dei veri e propri status symbol. Simboli proprio di una società dove l'apparire è essenzialmente fondamentale. Comunque, in ogni caso, secondo me la chiave del successo di Ritorno al Futuro era proprio questo miscuglio innovativo tra fantascienza e commedia, proprio come abbiamo detto prima. A proposito, pensate che la Columbia Pictures inizialmente respinse il progetto perché pensava che non fosse abbastanza sensuale e accattivante. I dirigenti suggerirono quindi a Gale e Zemeckis, pensate, di proporlo alla Disney. Per fortuna loro, però, poi cambiarono idea. Ma torniamo al nostro film. Lasciata la casa della madre, Marty finalmente riesce a bussare alla porta del Doc. Ah, piano, del Doc però del 1955.
Ascolta,
non mi dire niente di te.
Doc, sono io, Marty. Doc, zitto. Mi devi aiutare.
Zitto. Leggerò i tuoi pensieri. Vediamo. Tu vieni da molto lontano.
Sì, esattamente.
Non mi dire niente. Oh, tu vuoi farmi fare un abbonamento a una rivista scientifica?
No.
Non parlare, non parlare, non parlare. Vediamo. Tu vuoi che faccia un'offerta al club dei giovani marinai?
Doc, io vengo dal futuro. Sono arrivato qui con una macchina del tempo che tu hai inventato. E ora ho bisogno del tuo aiuto per tornare all'anno 1985.
Mio Dio. Lo sai che cosa significa questo? significa che questo dannato aggeggio non funziona! Sei mesi
no,
di lavoro per
niente! Devi aiutare! Tu sei il solo che sa come funziona la tua macchina del tempo!
Macchina del tempo? Io non ho inventato nessuna macchina del tempo.
Ok, va bene. Adesso te lo provo. Questa è la mia patente. Scade nel 1987. Guarda la data di nascita, guarda. Io non sono ancora nato. E guarda questa fotografia. Mio fratello, io e mia sorella. Guarda bene la sua maglietta. Classe 1984.
Fotomontaggio è anche brutto. Hanno tagliato i capelli di tuo fratello.
Dico la verità, Doc. Mi devi credere.
Allora dimmi, ragazzo del futuro. Chi è il presidente degli Stati Uniti nel 1985?
Ronald Reagan.
Ronald Reagan? L'attore?
Battuta storica questa, decisamente. Anzi, direi che tutto il film è costellato da battute assolutamente entrate di diritto nella storia della cinematografia. Eh già, perché per chi non lo sapesse, il presidente degli Stati Uniti che ha reso possibile il disgelo tra Stati Uniti e Russia veniva da una carriera di attore cinematografico. Eh sì, il presidente Reagan, tra l'altro, era un gran fan del film, tanto pensate da citarlo perfino in uno dei suoi discorsi. Durante una conferenza disse infatti: come hanno detto in Ritorno al Futuro, dove stiamo andando non abbiamo bisogno di strade. Per ringraziarlo, Zemeckis gli offrì la parte del sindaco di Hill Valley, uno dei sequel, ma Reagan a malincuore dovette declinare. Ma torniamo alla nostra storia. Doc, come abbiamo sentito, inizialmente scettico, supererà ogni incredulità quando il ragazzo gli racconterà di avere saputo da lui stesso del futuro di come ha trovato l'ispirazione per il flusso canalizzatore. Un fatto che, per il Doc del 55, era accaduto solo qualche ora prima. I due si recano così a rimorchiare la DeLorean nascosta da ragazzo dietro un cartellone pubblicitario, sino al garage dello scienziato. Ma qui si presenta subito un grosso problema, ragazzi. Sì. Purtroppo nel 1955 non c'è modo di reperire il plutonio necessario per far funzionare la macchina. L'unica alternativa per ricavare la potenza elettrica necessaria di 1,21 gigawatt sarebbe quello di sfruttare la scarica di un fulmine. Purtroppo però è impossibile prevedere dove e quando possa cadere un fulmine. Marty, tuttavia, frugandosi tra le tasche, riaccende la speranza. Sul volantino dell'Associazione per la tutela storica della Torre dell'Orologio, ricevuto nell'85, c'è scritto che un fulmine colpì la Torre dell'Orologio alle 21.04 del 12 novembre del 1955.
No, questo acceggio è elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità.
Che cosa ho detto?
Vieni, Einstein, vieni. Un acceggio elettrico, ma ci vuole una reazione nucleare per generare 1,21 gigawatt di elettricità.
1,21 gigawatt! 1,21 gigawatt! Bontà divina!
Doc, ma che diavolo è un gigawatt?
Come posso essere stato così sventato? 1,21 gigawatt! Signor Edison, come posso ottenere quel tipo di potenza? Non si può fare! Vero, Tom?
Doc, c'è soltanto bisogno di un pochino di plutonio.
Ah, sono certo che nell'85 il plutonio si compra nella drogheria sotto casa, ma nel 55 la faccenda è molto più complicata. Marty, mi dispiace, ma sei condannato a rimanere qui.
Ma come? Come condannato qui? Ma non posso rimanere qui. La mia vita è nel 1985. Ho una ragazza.
È carina?
Doc, è bellissima e mi vuole molto bene. Guarda qui, guarda cosa ha scritto qui. Ti amo, Marty. Doc, sei la mia unica speranza.
Marty, mi dispiace, ma l'unica potenza capace di generare 1,21 gigawatt di elettricità è la scarica di un fulmine.
Cosa hai detto?
La scarica di un fulmine! E sfortunatamente non si sa dove e quando può arrivare un fulmine.
Invece lo sappiamo. Guarda, Doc.
Accidentaccio. Questa è la risposta. Qui dice che la scarica di un fulmine colpirà la Torre dell'Orologio precisamente alle 10.04 della notte di sabato prossimo. Se possiamo in qualche modo immagazzinare questo fulmine, incanalarlo nel flusso canalizzatore, dovrà funzionare. Il prossimo sabato sera ti rimanderò indietro nel futuro.
Che film, ragazzi, eh? Sono sicuro che mentre ascoltate questo clip nelle vostre teste scorrono le immagini di questa fantastica pellicola. Io sono Alex, state ascoltando Al Past Tense sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. A tal proposito, vi ricordo di andare a recuperare tutti i podcast di Al Past Tense, ma non solo, su www.sherwood.it e di seguirci sui nostri social Radio Sherwood. Continuiamo con la nostra storia. Trovata la soluzione, c'è una settimana di tempo prima che il fulmine si abbatta sul torre dell'orologio. Mentre Doc studia quindi un piano per riuscire a incanalare la potenza nella DeLorean, Marty deve rimediare ai cambiamenti che ha causato la linea temporale. Infatti, se sua madre Lorraine non si innamorerà di George, Marty sarà letteralmente cancellato dall'esistenza. Il piano di Marty, quindi, è quello di convincere il timido impacciato George a invitare Lorraine al ballo della scuola, chiamato Incanto sotto il mare, dove, pensate, si diedero il primo bacio. Destino vuole però che la sera del ballo sia la stessa in cui il fulmine colpirà la torre dell'orologio. A proposito, per ricreare le scene del ballo in Ritorno al Futuro 2 vennero utilizzati dei nuovi costumi, poiché tra l'intervallo tra il primo e il secondo film tutti i costumi andarono perduti. Tutti tranne uno però. Tia Thompson, ovvero l'attrice che interpreta Lorraine, rubò il vestito al termine delle riprese e tutt'oggi ne è in possesso. Lo dà alle sue figlie per vestirsi da Halloween. Direi uno dei costumi di Halloween meglio riusciti. Ma proseguiamo con la nostra storia. Lorraine aveva chiesto a Marty di accompagnarla al ballo, costringendo quindi il nostro ragazzo del futuro, a cambiare drasticamente i suoi piani. George quindi avrebbe dovuto salvare l'amata dalle grinfie di un Marty troppo focoso, mentre erano fermi in macchina nel parcheggio della scuola.
Continuo a non capire. Come faccio ad andare a quel ballo con lei se lei va già a quel ballo con te?
Ah, il fatto, George, è che lei vuole andare con te. Soltanto che ancora non lo sa. Ecco perché gli dobbiamo dimostrare che tu, George McFly, sei un duro. Uno che si sa difendere, magari a pugni, ed è pronto a proteggerla.
Sì, sì, ma io non ho mai fatto a pugni in vita mia.
Ma non devi fare a pugni, pa. Pa-pa-pa-pa-pa. Tu vieni a salvarla, d'accordo? Ok, rifassiamoci il piano. Alle 8.45 dove sarai?
Sarò al ballo.
Bene, io dove sarò?
Sarai nella macchina con lei.
Bene, così intorno alle 9 lei sarà molto arrabbiata con me.
Ma perché sarà arrabbiata con te?
Ma perché, George, le ragazze per bene si arrabbiano se i giovanotti cercano di fare certe cose.
Oh, vuoi dire che le toccherai le...
No, no, George. È solo per finta, capito? Ok, allora, alle 9 ti metti a passeggiare nel parcheggio e tu vedi noi che stiamo ammucchiati nella macchina. Ti avvicini, apri lo sportello e dici... La tua battuta, George.
Oh, ah! Ehi, tu, porco, levale le mani di dosso! Devo dire anche porco.
Certo, di porco, cerca di essere un duro. Ok. Così tu vieni sotto, mi dai un pugno nello stomaco e io vado al tappeto, d'accordo? E tu e Lorraine vivrete per sempre felici e contenti.
Sì, tu la fai così facile. Io vorrei non avere tanta paura, ecco.
George, non c'è niente da aver paura, basta avere un po' di fiducia in se stessi. Ricordati, se ti ci metti con impegno, raggiungi qualsiasi risultato.
Ehi tu porco, levale le mani di dosso. Direi che è forse la frase più iconica di tutto il film, cosa dite? Io sono Alex, state ascoltando Al Past Tense, la storia attraverso la musica, e per chi si fosse collegato solo adesso, stiamo parlando del mitico Ritorno al Futuro. Le cose quindi andranno però diversamente da quanto programmato da Marty e George. Lorraine infatti non è così casta come pensava il figlio, anzi prende lei l'iniziativa saltando addosso al povero Marty. Invece di George però arriva il maledetto Biff con i suoi amici e, neutralizzato e chiuso nel baule dell'auto dell'orchestra, il povero Marty tenta di violentare Lorraine. Quando George sopraggiunge, deciso a recitare la parte che aveva concordato con Marty, si trova però davanti a uno spaventoso Biff. Messa da parte la paura, grazie ai consigli di Marty, George, per la prima volta nella sua vita, troverà il coraggio di affrontare Biff e con un pugno ben assestato lo metterà al tappeto, riscattandosi definitivamente davanti a tutta la scuola. Marty nel frattempo viene salvato dai membri dell'orchestra che intratteneva il ballo, ma la missione però, ragazzi, non è ancora finita. Il leader del gruppo musicale, Marvin Berry, ricordatevi questo nome, Marvin Berry, un ipotetico cugino del celebre Chuck Berry, si è ferito alla mano per liberare Marty e non può continuare a suonare la chitarra. Ma quella serata è troppo, troppo importante per i genitori di Marty. Marty quindi decide di salire sul palco e sostituirlo.
Arriva qualcuno.
Ho pagato $300 di riparazioni per la macchina, figlio di puttana. E adesso me li ridai con gli interessi. Tenetelo!
Lascialo stare, Biff, sei ubriaco.
Oh, guarda chi c'è qui dentro. No, 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 dove vai, piccola? Stai buona!
No, lasciami, vai via!
Non fare
via,
lasciala perdere, bastardo!
Portatelo via, vengo subito.
No!
Lo so che ti piace. E andatevene, non è uno spogliarello per voi questo.
Ah, andiamo.
Lasciami, ti prego.
Oh, buona, buona.
Buttiamolo lì dentro!
Sì!
Così impari a spettinarmi!
Che diavolo state facendo alla mia macchina?
Vattene, muso nero, non sono affari tuoi.
Ti hai chiamato, muso nero, piscialletto?
Ehi, ehi, ragazzi, non voglio avere a che fare con dei fumati, va bene?
Vai a casa dalla mamma, vai!
Bitti!
Fatemi uscire! Fatemi uscire!
Ehi, raga, dammi le chiavi.
Sono nel bagagliaio!
Come hai detto?
Le chiavi sono qui dentro!
Ehi, tu porco, levale le mani di dosso!
Guarda che hai sbagliato macchina, McFly.
George, aiutami, ti prego!
Alza i tacchi, McFly, e vattene. Sei sordo, McFly? Chiudi lo sportello e vattene.
George!
No, Biff. Tu la lasci stare.
Va bene, McFly. Te le sei cercate. E ora te le prendi.
Biff, smettila! Gli romperai un braccio! Lascialo andare!
Aiutami, Reg. Maledizione, mi sono tagliato la mano.
Di chi sono queste chiavi? Grazie, grazie tante.
Gli romperai il braccio! Biff, Biff, ti prego, lascialo stare! Lascialo, lascialo!
Tutto a posto, Loren.
Ma chi è quello lì?
È George McFly.
Love you forever and evermore.
Questi erano i The Penguins con Earth Angel, gran pezzo anche questo, eh? Io adoro la musica degli anni 50, non so voi. Tra l'altro, quando ero stato in America un po' di anni fa, sono riuscito a trovare in un rigattiere il 45 giri proprio di Earth Angel, quindi sono molto affezionato a questo pezzo. Andiamo avanti con la nostra storia sul Ritorno al Futuro, siamo quasi arrivati alla fine. Durante il ballo, Lorraine e George finalmente si baceranno. Il futuro di Marty è quindi finalmente salvo. Marty è pronto per raggiungere Doc, ma invitato dagli altri orchestrali a suonare ancora, non si lascia sfuggire una grande occasione, suonare Johnny B. Goode. Peccato però che quel pezzo sarebbe uscito solo nel 1958, ovvero 3 anni dopo. E qui c'è un siparietto meraviglioso. Proprio un paradosso temporale, ovvero, elettrizzato dal sound così trascinante di Johnny B. Goode, abbiamo un euforico Marvin che telefona al cugino Chuck Berry per farglielo ascoltare, creando così questo assolutamente ironico e memorabile paradosso temporale.
Facciamo un altro pezzo.
No, no, io devo andare.
Dai, amico, su, facciamo qualche cosa che dà la carica.
Qualcosa che dà la carica. Va bene, questo è un pezzo un po' vecchio. Beh, ecco, è un pezzo un po' vecchio dalle mie parti. Ok, ragazzi, questo è un blues con il riff in C, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
Bel colpo!
George, ti vogliamo leggere capoclasse!
Chuck! Chuck! È Marvin! Tuo cugino, Marvin Berry! Sai quel nuovo sound che stai cercando? Bene, senti questo!
Penso che ancora non siete pronti per questa musica, ma ai vostri figli piacerà.
Anche questa è una di quelle scene assolutamente iconiche di questo meraviglioso film che è ovviamente Ritorno al Futuro. Siamo quasi arrivati in fondo nella nostra storia. Ma a proposito di questa celebre scena, in un'intervista Michael J. Fox ha raccontato più o meno così. Quando ho fatto la scena di Johnny B. Good, ho avuto un grande insegnante di chitarra che mi ha insegnato a suonare. Ho detto a Bob Zemeckis: quando faccio questa scena, suono la chitarra davvero, così le mie dita saranno in sync con le riprese e soprattutto con l'audio. Sentiti libero di tagliare sulle mie mani tutte le volte che vuoi. Dopo aver detto però questa cosa, ho sentito una pressione incredibile di dover suonare per forza correttamente. Così ho chiamato questo bravissimo chitarrista, Paul Hanson, che è stato il mio maestro. Ah, inoltre, anche la coreografia ha necessitato di una certa preparazione. Per circa 4 settimane abbiamo lavorato a questo pezzo e allo stesso tempo ho lavorato con questo coreografo di Madonna. Gli ho detto: guarda, io ballo come un'anatra, non so assolutamente ballare. Ma quello che mi piacerebbe fare è incorporare tutte le caratteristiche, i manierismi e, diciamo, le stranezze dei miei chitarristi preferiti. Quindi il mulinello di Pete Townshend, la chitarra dietro la schiena alla Jimi Hendrix e la camminata di Chuck Berry. Abbiamo unito tutto questo e lui l'ha reso fluido. In quei momenti non pensi affatto alla stanchezza o alla pressione, ma vuoi solo divertirti. Queste le parole del grande Michael J. Fox. Grande perché, per chi non lo sapesse, Michael J. Fox è affetto purtroppo anche dal Parkinson da molti anni. Questo però, ragazzi, non l'ha mai fermato, anzi, pensate che ha creato una fondazione per la ricerca, di una cura che nel corso degli anni ha raccolto diversi milioni di dollari. Se oggi si riesce a convivere con questa malattia, lo dobbiamo anche e soprattutto a Michael J. Fox. A tal proposito, vi consiglio assolutamente di andarvi a leggere la sua autobiografia, Lucky Man, dove spiega come lui si ritenga comunque un uomo fortunato, nonostante la malattia. Personalmente, per me, Michael J. Fox è davvero assolutamente un eroe personale, perché rappresenta la tenacia e la forza di non mollare mai. Ah, a dimostrazione di questo, pensate che qualche anno fa ha persino suonato Johnny B. Good dal vivo a un concerto di Coldplay, nonostante avesse il Parkinson in una fase assolutamente avanzata. Ma torniamo alla nostra storia. Salutati i futuri genitori, il ragazzo del futuro raggiunge Doc nella piazza davanti al tribunale di Hill Valley, dove l'aspetta però una brutta sorpresa. Doc troverà la lettera che gli aveva scritto Marty per metterlo in guardia sulla sua morte per mano dei terroristi libici. Ma l'amico, quindi, per non mettere a rischio il continuum tempo-spazio, la strapperà senza leggerla. Come se non bastasse, il tempo stringe. Marty deve ritornare al futuro.
Accidenti, Doc, perché hai strappato quella lettera? Se avessi un po' più di tempo. Ehi, un momento. Ho tutto il tempo che voglio. Ho una macchina del tempo, posso andare indietro più presto e avvertirlo. Ok, 10 minuti bastano. Ecco fatto. Circuito temporale acceso. Flusso canalizzatore sta flussando. Motore avviato. Vai! No. No. Oh, puoi. Adesso avanti, avanti. forza, ti prego. Ti prego, ti prego, ti prego. Ah!
Sì, che emozione riascoltare questo film, ragazzi. Io sono Alex, state ascoltando All Past Dance, la storia attraverso la musica, e questa sera abbiamo parlato di questo mitico film che è Ritorno al Futuro. Ma non è ancora finita. Dopo un piccolo imprevisto, l'elettricità del fulmine viene, come abbiamo ascoltato, incanalata correttamente nei circuiti del tempo della nostra DeLorean, e Marty finalmente riuscirà a ritornare al futuro. Una volta tornato all'85 si recherà al Twin Pines Mall. In questa nuova versione dell'85 però si chiamerà Lone Pine Mall, in quanto Marty, sopraggiunto nel 55, aveva battuto per sbaglio uno dei due pini che gli avevano dato il nome. Purtroppo però arriva giusto in tempo per vedere di nuovo morire Doc davanti ai suoi occhi per mano dei libici. Mentre si dispera sul corpo dell'amico, scopre però che il presente gli riserva più che qualche piccola sorpresa.
Thank you. Tu sei vivo. Un giubbetto antiproiettile. Ma come lo sapevi? Non mi è riuscito di avvertirti. La mia lettera. Allora tutti quei discorsi che non si devono cambiare gli eventi futuri, la continuità spazio-tempo.
Beh, ho pensato, chi se ne frega?
Quanti anni vai nel futuro?
30 anni. 30 anni esatti.
Vieni a farmi visita quando arrivi, d'accordo? Avrò circa 47 anni.
Senz'altro.
Abbi cura di te.
Come abbiamo sentito, il nostro Doc ha recuperato la lettera che aveva strappato, l'aveva rimessa insieme, aveva scoperto il suo tragico destino e con bel chi se ne frega si è salvato. Comunque, salutato quindi il redivivo amico, Marty scopre che aver spinto il padre ad affrontare Biff nel passato ha cambiato anche la sua linea temporale. Nettamente in meglio, direi. George, infatti, è un uomo di successo, felice e sicuro di sé, che sta pensando per pubblicare il suo primo romanzo in fantascienza. Lorraine, invece, è una donna splendida e in forma smagliante. E Biff, invece, è diventato un servile gestore di un autolavaggio ancora impaurito e succube di George. Inoltre, nel garage, il nostro Marty ha un'altra sorpresa. Invece dell'auto sfasciata di George, Marty trova la 4x4 che aveva sempre desiderato. Marty è così pronto a tornare a godersi i suoi giorni spensierati in questa migliorata linea temporale insieme alla fidanzata Jennifer. I guai però non sono ancora finiti. I due infatti sono raggiunti inaspettatamente da Doc a bordo della DeLorean, ovvero la macchina del tempo.
Ecco le chiavi della tua macchina, te l'ho lucidata, pronta per stasera.
Chiavi.
Mi fa fare un giro, signore?
Jennifer. Oh, che visione meravigliosa.
Lasciati guardare. Marty, è come se non mi vedessi da una settimana.
Infatti.
Stai bene? Va tutto bene?
Oh, sì. Va tutto benissimo.
Marty! Devi tornare indietro con me!
Indietro dove?
Indietro nel futuro!
Un momento, cosa stai facendo, Doc?
Ho bisogno di carburante. Andiamo, su, entra in macchina.
No, 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 Doc, sono appena tornato. Jennifer è qui e andiamo a fare un giro con la mia nuova macchina.
Porta anche lei. Anche lei si dovrebbe preoccupare.
Preoccupare? Ma di che? Ma che diavolo stai dicendo? Cosa ci succede nel futuro? Diventiamo tutti e due delle carogne, degli imbecilli.
No, 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 Marty. Sia te che Jennifer non avete problemi. Sono i vostri figli, Marty. Bisogna fare qualcosa per i vostri figli.
Doc, devi prendere più rincorsa. Non abbiamo abbastanza strada per arrivare a 88.
Strade? Dove stiamo andando non c'è bisogno di strade.
We'll be right back.
questa, signore e signori, era la storia di Ritorno al Futuro. Una domanda che tutti i fan si pongono: ci sarà mai un Ritorno al Futuro 4? Beh, in qualche modo vi devo dire che c'è stato. Nel cofanetto di DVD, infatti, creato per l'anniversario della trilogia, c'è un piccolo cortometraggio in cui Doc imposta una videocamera per registrare un messaggio per Marty. In questo messaggio parla di un olocausto nucleare avvenuto il 21 ottobre 2045 a causa di quattro invenzioni: l'idratatore alimentare, le scarpe che si autoallacciano e il volopattino, ovvero l'hoverboard che vediamo in Ritorno al Futuro 2. E, ultimo ma non ultimo, il reattore nucleare domestico Mr. Fusion. Quello vero che permette alla DeLorean di viaggiare nel tempo senza il plutonio, ma con della normale spazzatura. Bene, signore e signori, spero che vi sia piaciuto questo viaggio nel tempo. È un film che ho adorato e spero di avervi trasmesso un po' della mia passione. Io sono Alex, avete ascoltato Help Us Dance sulle magiche frequenze di Radio Sherwood. Io vi do appuntamento alla settimana prossima per un'altra avventura, un'altra storia attraverso la musica.